Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Benvenuti, eccomi qua, siamo di nuovo insieme, siamo arrivati al sabato che precede la Pasqua. Corre, il tempo. Quest'anno, come l'anno scorso, però, saranno giorni particolari, vissuti in modo diverso rispetto alle Pasque tradizionali. E naturalmente la terza ondata sembra offuscare emotivamente il clima di festa e tutto questo pesa sull'aspetto psicologico, sul nostro vissuto. Ne parliamo oggi, torniamo a parlarne in realtà, con la professoressa Gwendalina Graffigna, che è già in linea con noi, ordinario di psicologia all'Università Cattolica di Milano e direttore di Engage Minds Hub. Buongiorno professoressa, bentornata.
Buongiorno Nico, buongiorno a tutti.
Come si preparano, come ci stiamo preparando tutti insieme alle prossime festività? Prevale un senso di preoccupazione, di frustrazione, di serenità?
Sì, io devo dire che nel nostro monitoraggio, che voi ormai conoscete, vediamo che c'è stanchezza. Un po', detto non in termini tecnici, un po' di stufite. Le persone sono veramente stanche, veramente sfinite da questa situazione, però dall'altra parte ci sembrano molto consapevoli e molto determinate anche a seguire le misure preventive, proprio nella paura che non si peggiori la situazione. Infatti pensa che rispetto a Natale, dove abbiamo sostanzialmente posto le stesse domande, cioè quanto pensi che sia necessario allentare un po' l'attenzione alle misure preventive per avere un po' di serenità, oppure quanto sei preoccupato che le persone possano allentare la guardia e che ci sia una ripresa dei contagi, beh, prevale, la maggioranza delle persone hanno più paura della seconda, cioè la preoccupazione è che i concittadini possano abbassare la guardia in questo momento così delicato. Certamente poi ci sono alcune fasce un pochino più insofferenti dopo un anno di pandemia, un anno di chiusura, sicuramente i più giovani sono quelli che più hanno necessità giustamente di mollare, di uscire, mentre dall'altra parte i più anziani sono quelli più determinati a rivedere le proprie anche tradizioni di festeggiamento pur di essere diciamo sicuri e di non peggiorare la situazione. E soprattutto chi è preoccupato dell'impatto economico della pandemia ha più speranza che ci sia una aderenza forte alle misure preventive trasversalmente alle fasce della popolazione, proprio nella speranza poi di poter mettere un punto fermo in questa pandemia e poterne uscire. Insomma, quindi un misto, diciamo, di speranza, voglia di certamente di tradizione, di festeggiare, ma un po' sottotono emotivamente.
Ma professoressa Graffigna, possiamo cogliere qualche segnale positivo?
Allora, da una parte vediamo che c'è una ripresa delle tradizioni, cioè il ritrovare senso di famiglia, il senso di continuità con le proprie tradizioni può avere trovare spazio in forme diverse. Per esempio c'è una riscoperta della cucina tradizionale, della voglia di cucinare, di preparare manicaretti anche un po' complessi in casa, proprio nel ricordo delle tradizioni familiari. Ecco, questo è forse un'occasione nuova, abbiamo più tempo, ahimè, siamo più a casa, certamente siamo anche obbligati a mangiare a casa e questo ci può dare un'occasione di creatività, di generatività. Molti italiani stanno programmando proprio questo, una riscoperta della cucina o del fatto in casa, proprio in osservanza di quelle che sono le proprie tradizioni familiari.
Allora io ne approfitto perché ogni domenica alle 12 c'è la bufala in tavola, dove non solo mangiamo ma cerchiamo di mangiare anche bene, di nutrire la nostra salute. Dopo Pasqua riapriranno le scuole, stando alle ultime notizie, professoressa Graffigna, cosa ne pensano gli italiani? Sono sollevati? Sono preoccupati? Cosa si chiedono? Chi è più pro apertura scuola?
Sì, anche qua abbiamo giustamente un po' di opinioni diverse. Allora, sicuramente si tira un sospiro di sollievo, questo soprattutto le famiglie che stanno lavorando magari in lavoro agile, digitale, con i bambini a casa. Sicuramente i più giovani sono quelli che non vedono l'ora di l'apertura delle scuole, anche per grande preoccupazione per la crescita anche sociale e psicologica dei propri figli. I maturi sono i più preoccupati, perché hanno preoccupazione della ripresa dei contagi. Vediamo che c'è anche una differenza un po' politico-valoriale. Chi effettivamente si orienta di più, questo è un dato che ci ha colpito, devo dire, rispetto al passato, perché chi ha un orientamento, se vogliamo, più di centrodestra e più sicuramente attento alla ripresa economica, ecco, è sicuramente più pro apertura delle scuole. Mentre ci sono invece persone più preoccupate, più di centrosinistra, che ci hanno dichiarato una maggiore preoccupazione invece, più che altro per dati che non sono chiari. Non c'è una chiarezza rispetto all'efficacia, rischio di ripresa dei contagi per l'apertura delle scuole, e quindi qua si chiede una maggiore chiarezza. Inoltre c'è chi chi ha meno fiducia nel personale scolastico, nella capacità gestire appieno il rischio di pandemia. Questo perché non tanto il personale scolastico direttamente, ma la sensazione che a livello di misure complessive non ci sia un quadro che tenga conto di tutti gli aspetti che potrebbero gli aspetti di ripresa dei contagi che potrebbe provocare l'apertura delle scuole, quindi dai trasporti, da tutta la filiera, diciamo così, dal portare i figli a scuola e anche il post scuola. Quindi insomma c'è chi è preoccupato del corollario della scuola, che sembra non essere ancora del tutto gestito e governato. Dall'altra parte, certamente chi è più attento alla crescita e alla salute anche di natura psicologica e sociale dei giovani è assolutamente felice e pro l'apertura delle scuole.
Professoressa Grafigna, noi ci sentiremo sicuramente presto, intanto auguri e grazie per essere stata con noi.
Grazie, auguri a tutti.
Noi ci fermiamo, ma riprendiamo tra poco e torniamo a parlare del vaccino Oxford AstraZeneca. Ci sono novità a partire dal nome, non lo chiameremo più così, ma ne parliamo tra poco.
E vedete che Schillaci in qualche maniera riesce a sgusciare via, calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini, inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro!
Tanti le chiamano storie di sport, per me sono storie della nostra storia. Sono Dario Ricci e vi aspetto ogni sabato alle 22.30 e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia per raccontarvi tutte le sfide tra gli dèi dello sport, naturalmente qui su Radio 24 e su radio24.it, il podcast e i contenuti extra di ogni puntata.
Obiettivo Salute Weekend.
Siamo tornati, come anticipato parliamo del vaccino Oxford AstraZeneca. Perché? Perché in questa settimana è tornata a far parlare di sé. Le ragioni sono più di una e in linea con noi ad aiutarci a fare chiarezza la dottoressa Ariela Benigni, che è coordinatrice delle ricerche dell'Istituto Mario Negri di Bergamo e segretario scientifico. Dottoressa, buongiorno e bentornata.
Buongiorno a voi.
Dottoressa Benigni, non lo chiameremo più Oxford AstraZeneca, ma Vaxzevria o Vaxzevria, non ho ancora capito dove stia l'accento. Questo è il nome del vaccino, è un nome complicato, difficile da pronunciare, lo impareremo. D'altronde il nome è obbligatorio anche per i farmaci, così vuole la prassi. Ma dottoressa Benigni, lei ci aiuta un po' a leggere la notizia, ha qualcosa da aggiungere o da segnalare?
Il nome del farmaco non c'era prima, era una sigla, e quindi questo vaccino adesso ha un nome molto complicato, è un nome
anche lei fa fatica a pronunciarlo,
esatto, è un nome che non è riconducibile a niente di particolare, e quindi però è la prassi, come diceva lei, che ci sia un nome per ogni vaccino.
Quindi questo è il nome, non ha cambiato nome, non ha un nuovo nome rispetto a prima, è il nome, giusto?
È il nome. Che prima non c'era.
Ma le novità non finiscono qua. Si è deciso infatti di aggiornare il foglietto illustrativo del vaccino. Allora, dottoressa Benigni, ci aiuti a capire, facciamo un passo indietro. L'Agenzia Europea per i Medicinali, l'EMA, che ha condotto una scrupolosa revisione dei dati disponibili proprio per valutare i casi di tromboembolia, ha dichiarato che ad oggi non ci sono prove a sostegno di un legame tra vaccinazione e aumento di rischio trombotico. Nonostante questo, è sicuramente ribadito che i vantaggi della vaccinazione superano i rischi. Ma si è comunque deciso di apportare alcune modifiche al foglietto illustrativo. Perché? Come mai? E quali sono queste modifiche?
Allora, intanto dobbiamo dire che il vaccino, che è un tipo di vaccino basato su un vettore virale, è efficace. È efficace al 100% nel ridurre la malattia severa e al 70% contro la malattia lieve. Inizialmente era stato utilizzato solo per alcune categorie di persone, soprattutto non era stato consigliato per gli anziani, ma soprattutto perché il numero di anziani che sono stati vaccinati negli studi che hanno permesso l'autorizzazione del vaccino erano pochi e quindi si avevano dei dubbi sul vaccinare gli anziani. Di fatto poi uno studio scozzese e inglese hanno calato questi dubbi, perché si è visto che in soggetti che avevano più di 80 anni, addirittura anche con comorbidità, cioè con altre patologie,
sì,
la protezione era superiore all'80% dall'ospedalizzazione, cioè queste persone non andavano in ospedale e soprattutto non andavano dopo la prima dose, quindi questo faceva capire come fosse efficace. Tuttavia ci sono stati dei casi una particolare tromboembolia che hanno destato preoccupazione, per cui l'Istituto Federale per i Vaccini e i Farmaci, che è il Paul Ehrlich Institute in Germania, sono casi soprattutto che si sono verificati in Germania, ha raccomandato la temporanea sospensione. Da qui anche una revisione dell'EMA del foglietto illustrativo.
Infatti, in questo foglietto illustrativo, quello che noi chiamiamo bugiardino, possiamo chiamarlo così, dottoressa Benigni?
Comunemente.
Si segnala infatti che in seguito alla vaccinazione con Covid-19, il vaccino, quello che chiamavamo Oxford-AstraZeneca, è stata osservata molto raramente una combinazione di coaguli di sangue e livelli bassi di piastrine, in alcuni casi con la presenza di sanguinamento. Di che cosa si tratta?
Allora, l'EMA ha verificato, come diceva lei, scrupolosamente tutti i fenomeni tromboembolici che si sono verificati. L'incidenza dei fenomeni tromboembolici che si verificavano nei soggetti vaccinati non era superiore e anzi in alcuni casi inferiore a quelli che si verificano nella popolazione generale. Teniamo presente che tutti gli anni ci sono persone che hanno fenomeni tromboembolici, sviluppano fenomeni tromboembolici, talvolta anche fatali, e quindi il numero di soggetti vaccinati con fenomeni tromboembolici era inferiore rispetto alla popolazione generale. Tuttavia ci sono stati dei casi che hanno insospettito molto i ricercatori dell'Istituto Federale per i Vaccini e per i Farmaci, che è il Paul Ehrlich Institute. Sono stati dei casi, soprattutto in Germania, di una rara forma di piastrinopenia, cioè di riduzione del numero di piastrine nel sangue, associate a delle forme di trombosi in particolari distretti, cioè nel cervello, nell'arteria benedetterica, cioè nell'addome e nelle gambe. E questo ha insospettito e soprattutto ha fatto in modo che questi ricercatori raccomandassero all'EMA una sospensione. Questo però è stato una cosa positiva, perché in un brevissimo tempo si è capito che queste forme sono dovute a degli anticorpi che sono contro dei fattori che sono rilasciati dalle piastrine quando si attivano, e si è trovato anche un rimedio. Quindi la temporanea sospensione, che era da fare, ma ha permesso anche di superare questo problema. Naturalmente per il momento lo si fa in centri specializzati, ma poiché la notizia adesso si è diffusa, chiaramente poi lo si potrà fare anche in centri che sono ospedalieri non estremamente specializzati.
Dottoressa Benigni, ma ci sono dei sintomi a cui è bene prestare attenzione?
Allora, ci sono dei sintomi per cui le persone dopo la vaccinazione, di solito i sintomi che preludono a queste rare forme, che di nuovo dico sono rare, avvengono di solito dei 7-14 giorni dopo la somministrazione del vaccino. I sintomi sono una cefalea, mal di testa severo, una visione un po' offuscata, dolori addominali, gonfiore alle gambe e lividi.
Okay.
Tutti questi sintomi devono mettere in allarme le persone vaccinate, che si devono riferire ai medici. Tuttavia non si possono prevedere questi fenomeni, per cui non ci sono, questo va detto, non ci sono dei test che predicono lo sviluppo di queste rare forme di trombosi, né trattamenti profilattici, per cui bisogna proprio essere attenti, chi si vaccina deve essere attento a questi sintomi.
Ultima novità, il vaccino in Germania verrà somministrato solo agli over 60, i soggetti di età inferiore infatti potranno ricevere il vaccino solo a discrezione dei medici dopo un'analisi individuale del rischio. Dottoressa Benigni, come si può leggere questa decisione?
Dobbiamo dire che in Germania la vaccinazione è iniziata da soggetti più giovani, come era stato stabilito dal protocollo anche di AstraZeneca, sì. Proprio perché all'inizio avevamo escluso le persone che erano over 55, e così hanno fatto, e questo ha portato a vedere queste forme rare. Tuttavia, naturalmente, avendo però scoperto qual è la causa e anche trovato un rimedio, per maggiore precauzione in ogni caso il governo ha deciso di andare avanti con gli over 60. Da questo punto di vista però noi dobbiamo dire che, avendo trovato un rimedio a queste rare forme, dobbiamo riconsiderare l'idea che il vaccino è comunque estremamente benefico, cioè i benefici sono molto superiori ai rischi. Sappiamo che nessun vaccino è al 100% sicuro, però questi benefici, sì, sono talmente superiori che conviene andare avanti anche con tutte le categorie di soggetti.
E a passo spedito. Dottoressa Benigni, grazie. Grazie, buona giornata. Grazie, buona Pasqua. E dai vaccini alle cure a casa, in questi giorni avrete sicuramente letto del protocollo dell'Istituto Mario Negri per il trattamento a domicilio dei pazienti Covid. Ci sono dei dati, tra poco verrà pubblicato lo studio, ne parliamo col professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Professore, ci racconti, intanto a proposito di cambio del nome, dopo che lei ne aveva parlato in una puntata di Obiettivo Salute, noi siamo stati inondati da quella che gli ascoltatori di Obiettivo Salute descrivevano come la cura del professor Remuzzi. Adesso la chiamiamo protocollo Mario Negri. Di che cosa si tratta?
Quello che sta dietro a questo protocollo è molto semplice: non vogliamo perdere i primi giorni della malattia, dall'inizio dei sintomi a quando di solito si comincia a fare qualcosa, per quanto con questa malattia a casa non ci sono molto idee chiare su quello che si dovrebbe fare, di solito non si faceva nulla. In quei 6, 8, 10 giorni il virus si moltiplica molto rapidamente e poi va nella circolazione. Quando noi, e raggiunge i vari organi, quando noi interveniamo il virus si è già diffuso dappertutto. Allora l'idea, che è molto semplice e anche molto ingenua se volete, è quella di trattare il virus SARS-CoV-2 all'inizio delle sue manifestazioni cliniche, cioè i primi sintomi, un po' di tosse, un po' di febbre, un po' di raffreddore, come se fosse una malattia delle alte vie respiratorie di altro genere. E quindi con antinfiammatori noi utilizziamo celecoxib, che è soprattutto un inibitore della ciclossigenasi 2, un particolare enzima che forma certe sostanze che inducono infiammazione, e nimesulide. Non è un fai da te. Dopo qualche giorno ci vuole il medico. Dopo qualche giorno facciamo pochi esami di laboratorio a casa del paziente. Se gli esami di laboratorio indicano un'evoluzione verso una eccessiva infiammazione, che è descritta nei lavori inglesi come hyperinflammatory syndrome, sindrome da eccessiva infiammazione, che è proprio quello che noi vogliamo evitare, allora si passa ad altre terapie, e se ci sono negli esami di laboratorio dei segni di attivazione della coagulazione si fa anche l'eparina, sempre a casa sotto cute, come si fa per tante altre malattie, soprattutto nelle persone che sono allettate. Io non dico che questa sia l'unica terapia possibile da fare precocemente a casa, ce ne sono altre, probabilmente sì. L'ivermectina, quando si sarà risolto il problema logistico degli anticorpi monoclonali, prima si fanno gli anticorpi monoclonali, meglio è, però è cruciale intervenire prima ancora di avere il risultato del tampone, così non si perdono questi giorni. Adesso abbiamo fatto uno studio controllato, prima sono stati trattati dal professor Suter e dai suoi collaboratori più di 200 pazienti, soltanto 3 sono andati in ospedale, però quello non ha un valore scientifico, ha un grande valore clinico, secondo me, ma non ha un valore scientifico, la scienza funziona con dei metodi diversi. Protocollo Remuzzi è sbagliato perché il professor Suter ha portato un contributo fondamentale a questi studi. Protocollo Mario Negri è forse sbagliato anche quello perché lascia fuori il professor Suter.
Allora, come, non sappiamo come chiamarlo. No,
no, io niente, non chiamiamolo.
Non chiamiamolo, l'importante è che funzioni.
L'importante è che funzioni. E allora questo studio controllato, quindi con i criteri della metodologia della scienza, ha confrontato 90 pazienti trattati con questo protocollo senza nome con 90 pazienti trattati come si fa di solito, cioè vigile, attesa e tachipirina. Il risultato è i sintomi, noi pensavamo di trovare una riduzione nei sintomi col nostro protocollo, invece i sintomi durano lo stesso numero di giorni, però la necessità di ospedalizzazione, i giorni di ospedale si riducono del 90% e i costi si riducono del 90%. È chiaro che adesso lo dobbiamo confrontare, lo dobbiamo confermare in uno studio prospettico che abbiamo già cominciato, è chiaro che dobbiamo fare altre cose, è chiaro che questo non è uno studio perfetto,
certo.
come la maggior parte degli studi, non ci sono studi perfetti nella letteratura scientifica, però è uno studio controllato che dà un'indicazione molto forte per uno studio futuro che avrà come obiettivo principale non la durata dei sintomi come è stato in questo caso, ma l'ospedalizzazione, e allora a quel punto lì forse saremo veramente sicuri, solo che i risultati che abbiamo avuto da questo studio, questa volta controllati, oltre ai risultati dell'osservazione clinica, sono così forti che abbiamo pensato di comunicarli, mentre lo studio è ormai presente in una rivista che si chiama MedRiv senza reviewers, quindi non è ancora valutato dalla comunità scientifica, l'abbiamo spedito a uno dei giornali del gruppo del Lancet e vedremo i risultati della valutazione della comunità scientifica, ma intanto è consultabile e i risultati sono così importanti secondo noi in un momento in cui gli ospedali sono sovraffollati che abbiamo ritenuto di doverli mettere a disposizione della comunità scientifica anche prima che fossero passati al vaglio di questi famosi arbitri che ti dicono questo va bene o non va bene. Poi questi arbitri sono come quelli del calcio, non sono sempre obiettivi, delle volte hanno le loro preferenze, le loro cose, questo è un capitolo molto bello e molto affascinante della letteratura scientifica medica. Avere una verifica di tutto quello che noi facciamo è il meglio che siamo riusciti a fare, forse la professione medica e la scienza è l'unica che ha una verifica così rigorosa, non è perfetta neanche questa però.
Professor Remuzzi, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, buona ricerca, torni presto a trovarci e grazie.
Grazie a lei, grazie.
Grazie a Peter Bescapè che è con noi in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Domani a mezzogiorno, è Pasqua domani, io vi aspetto come sempre alla Bufala in Tavola. Venite e stiamo insieme, lontani ma vicini. Vi aspetto, intanto buona giornata da Nicoletta.